Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Un'intera civiltà morirà stanotte. Trump continua a minacciare l'Iran mentre si avvicina l'inquietante ultimatum di questa notte. Rush finale della campagna elettorale ungherese. A pochi giorni dal voto più importante da decenni, il vicepresidente statunitense arriva a Budapest per appoggiare Orban. Non ancora coscrizione, ma qualcosa che si avvicina. In Germania fa discutere una norma che riguarda gli uomini in età di leva. Per lasciare il paese per più di 3 mesi dovranno chiedere autorizzazione all'esercito. Nessuno può scappare. Il rapporto di Human Rights Watch sui crimini contro l'umanità commessi in Burkina Faso. A cena con il dittatore. In una Spagna come mai polarizzata davanti alla memoria della dittatura di Franco, l'uscita di una commedia ambientata subito dopo la fine della guerra civile rompe un tabù storico. Rubrica sportiva. Per la prima volta dopo più di 50 anni, la Repubblica Democratica del Congo si è classificata ai mondiali di calcio. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla guerra in Iran. Tutto il mondo è in attesa di vedere cosa succederà nelle prossime ore, soprattutto questa notte, quando alle 2 italiane scadrà l'ultimatum di Donald Trump. L'attesa è resa ancora più ansiogena, se possiamo dire, dalle ultime dichiarazioni del presidente statunitense, che oggi su Truth Social ha scritto: un'intera civiltà morirà stanotte per non essere mai più riportata in vita. Non voglio che accada, ma probabilmente succederà. Tra poco ci arriviamo a queste minacce. Prima però facciamo un quadro delle ultime ore. Mi ha raggiunta in studio Roberto Festa. Buonasera Roberto.
Buonasera Martina e buonasera agli ascoltatori. Sono le ore più difficili per gli iraniani. Già nella notte gli Stati Uniti e Israele potrebbero far partire l'attacco più violento da quando la guerra è iniziata ormai 40 giorni fa. Sono ore di escalation verbale, militare. Un'intera civiltà morirà stanotte per non essere mai più riportata in vita. Appunto scritto stamattina su Truth Social a Donald Trump in riferimento all'attacco che dovrebbe partire alla scadenza dell'ultimatum lanciato dal presidente americano all'Iran 8 di stasera, ora della East Coast, saranno appunto le 2 del mattino in Italia. L'escalation è anche militare. Oggi gli Stati Uniti hanno colpito in particolare l'isola di Kargil, il più importante nodo petrolifero iraniano, e gli israeliani si sono concentrati su ponti e ferrovie. L'attacco delle prossime ore, se ci sarà, dovrebbe essere concentrato proprio sui ponti, centrali elettriche, acquedotti, infrastrutture civili, che ovviamente configura la possibile accusa di crimini di guerra nei confronti degli Stati Uniti. Lo ha confermato poco fa anche il capo dell'ufficio diritti umani dell'ONU, Volker Turk. Trump ha detto però che a lui non interessa. La priorità è appunto bloccare il nucleare iraniano. Proseguono in queste ore, sembra, anche i negoziati. Marco Rubio, il segretario di Stato, ha accennato alla possibilità che entro stasera possa essere annunciato qualcosa. Il Pakistan, che ha guidato i negoziati degli ultimi giorni, continua a mediare, ma intanto, almeno ufficialmente, l'Iran annuncia che ogni canale di comunicazione con gli Stati Uniti è stato chiuso e che catene di donne si sono formate attorno alla centrale termoelettrica di Tabriz in Iran per cercare di fermare i bombardamenti. L'impressione è che si sia comunque agli sgoccioli e che una nuova fase di questa guerra, forse ancora più tragica, sicuramente ricca di incognite, si stia aprendo.
Ecco appunto, diciamo, alla luce di tutto quello che abbiamo detto e che stiamo vedendo, che cosa ci possiamo aspettare alla fine da questa notte, dalla scadenza di quest'ultimatum?
Ma allora direi che Trump a questo punto deve fare qualcosa. Gli ultimatum all'Iran, affinché appunto riapra il canale di Hormuz, hanno già subito 4 rinvii. Difficile che ce ne sia un quinto. Trump in questi giorni, in queste settimane, ha detto tutto e il suo contrario, spesso nel giro della stessa frase, quindi rinviare ancora la scadenza dell'ultimatum sarebbe a livello proprio internazionale, accentuerebbe, diciamo, a livello internazionale l'impressione di inaffidabilità del presidente. Quindi, nel caso l'Iran appunto non si pieghi e riapra lo stretto, qualcosa a livello militare deve avvenire. In questo senso, tra l'altro, spinge Benjamin Netanyahu, il primo ministro israeliano, che non vuol sentire parlare di tregua e che vuole che questa guerra vada avanti fino alla distruzione del regime degli Ayatollah. Detto questo, per gli americani non è comunque semplice. Perché? Perché, certo, la pressione militare può intensificarsi, si possono accelerare i bombardamenti, le distruzioni, ma è improbabile che il governo iraniano cada nel giro di pochi giorni, di poche settimane. Gli Stati Uniti non possono permettersi un'invasione di terra, che l'opinione pubblica americana non vuole. Il rischio quindi per Washington è che, certo, la pressione militare si faccia più violenta, ma che non sia comunque sufficiente. C'è una cosa infine da rilevare: le dichiarazioni di Trump sulla cancellazione di un'intera civiltà hanno suscitato sconcerto, accuse nella politica americana. Chuck Schumer, il leader dei democratici del Senato, ha definito Trump un uomo disgustoso. Martina.
Grazie, grazie Roberto. Intanto un aggiornamento è arrivato poco fa in redazione riguardo la giornalista statunitense Shelley Kittleson, rapita una settimana fa in Iraq. Il gruppo iracheno legato all'Iran, Kataib Hezbollah, ha annunciato oggi pomeriggio che rilascerà la giornalista, ha detto in segno di apprezzamento delle posizioni patriottiche del primo ministro uscente. Abbiamo deciso di rilasciare Shelley Kittleson a condizione che lasci immediatamente il paese. Questa è la nota del gruppo. Di Kittleson non si hanno notizie dal 31 marzo, appunto quando è stata rapita, e le sue condizioni sono sconosciute.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Mancano 5 giorni alle elezioni ungheresi. Domenica la popolazione dovrà scegliere tra il premier uscente in carica da 16 anni Viktor Orban e lo sfidante Péter Moghiar, che secondo i sondaggi è in vantaggio di 10 punti almeno. Sono elezioni considerate cruciali per il paese, ma non solo. Per la prima volta ci sono effettivamente buone probabilità che Orban possa essere sconfitto, e il voto è guardato con grande attenzione anche da Bruxelles. Orban infatti non è solo il premier ungherese, ma è anche il capofila di quel progetto, diciamo, di conquista dell'Unione Europea da parte delle cosiddette forze patriottiche, o meglio dette l'estrema destra. Il tema è sentito quindi non solo a Bruxelles, ma anche oltre Europa, è sostenuto da Mosca, tanto che oggi sono state pubblicate le intercettazioni telefoniche tra Orban e Vladimir Putin, in cui il premier magiaro diceva al presidente russo di essere al suo servizio, ed è sostenuto però anche da Washington, dagli Stati Uniti di Trump, al punto che oggi il vicepresidente J.D. Vance è arrivato a Budapest e ha pubblicamente appoggiato Orban. Voglio aiutare il più possibile il primo ministro in vista di questa stagione elettorale, ha detto il vicepresidente americano in conferenza stampa, aggiungendo: non mi aspetto certo che il popolo ungherese dia ascolto al vicepresidente degli Stati Uniti, ma volevo mandare un segnale a tutti, in particolare ai burocrati di Bruxelles, che hanno fatto di tutto per tenere a bada il popolo ungherese, perché non gradiscono il leader che si è effettivamente schierato dalla parte del popolo ungherese. Durante il comizio è intervenuto in collegamento telefonico anche lo stesso presidente Trump. Orban ha detto: sta facendo un ottimo lavoro, non ha permesso a nessuno di prendere d'assalto il vostro paese e invaderlo come hanno fatto altri, rovinando i loro paesi. Queste le parole del presidente statunitense. Abbiamo parlato della visita di Vance a Budapest con Stefano Bottoni, storico dell'Europa orientale all'Università di Firenze, che abbiamo raggiunto proprio a Budapest.
Era settimane o anzi mesi che aspettavano la visita di un alto dignitario americano. In autunno era sembrato possibile che venisse addirittura il presidente Trump, poi Trump ha declinato, posposto l'invito, ha mandato in febbraio il segretario di Stato Rubio, E ora, a pochissimi giorni dalle elezioni, invece, il vicepresidente Vance, con un messaggio di appoggio, ma di un appoggio che non sembra più incondizionato. Da un lato, in Ungheria l'immagine della presidenza americana e anche di questa presidenza americana si è appannata dopo l'attacco all'Iran. È molto difficile per Orban e per la propaganda governativa tratteggiare un presidente americano come uomo di pace dopo tutto quello che è successo nelle settimane precedenti e potrebbe succedere stasera, come ha annunciato Trump, potrebbe esserci una sorta di fine del mondo mentre il suo vicepresidente celebra la pace, il suo alleato Viktor Orban a Budapest, e dall'altra parte i sondaggi d'opinione sembrano indicare in modo sempre più chiaro che l'opposizione guidata da Peter Moglior e dal partito Tisza questa volta ha serie possibilità di vincere, e Vance ha dichiarato poco fa in conferenza stampa con Viktor Orban che comunque gli Stati Uniti sono pronti a collaborare con qualunque nuovo governo ungherese.
Ecco, appunto, poi poco prima appunto venivano pubblicati questi tabulati telefonici di Orban direttamente al telefono con Putin, in cui lui diceva sono al tuo servizio, quindi diciamo anche il tempismo di questo.
Esattamente, questi tabulati telefonici ottenuti e pubblicati integralmente da Reuters fotografano una conversazione molto interessante della fine di ottobre 2025. È il momento in cui Orban sta concordando il viaggio negli Stati Uniti che avrebbe effettuato ai primi di novembre, ma soprattutto è il momento in cui per un paio di settimane sembra che Budapest possa diventare uno dei centri della diplomazia mondiale, con un incontro ad alto livello tra Trump e Putin sulla pace in Ucraina, evidentemente a Budapest. Una delle cose più interessanti di questo tabulato, a parte il riferimento dell'essere a servizio di Putin, è un riferimento alla difesa comune contro i nemici comuni, ed è un riferimento che Orban fa a quando parla di nemici comuni, ed è questo l'elemento politicamente più scabroso. Orban parla di quelli che sono ancora formalmente gli alleati dell'Ungheria, e cioè la NATO e soprattutto l'Unione Europea. Questo è il nemico, cioè è abbastanza impressionante che il presidente del Consiglio di un paese membro dell'Unione Europea parli dei propri alleati, di paesi dai quali dipende fortemente in campo economico, politico, eccetera, eccetera, come di nemici, common enemies, nell'originale, diciamo nel tabulato inglese. Questo è abbastanza impressionante, e la pubblicazione naturalmente di questo materiale proprio il giorno dell'arrivo di J.D. Vance a Budapest è tutto tranne che una coincidenza.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
In tutto questo contesto, in Germania sta facendo molto discutere una norma che riguarda gli uomini in età di leva militare, secondo la quale appunto per lasciare il paese bisognerà chiedere l'autorizzazione all'esercito. Una norma che sta imbarazzando il governo tedesco, che infatti sta provando a abbassare un po' i toni, ma ormai lo scandalo è partito e se ne discute in tutto il paese. Sentiamo Alessandro Ricci.
Fa discutere in Germania una norma rimasta finora sotto traccia che riguarda gli uomini in età di leva e la possibilità di lasciare il paese per periodi prolungati. Il punto è questo: sulla carta, per soggiorni all'estero superiori ai 3 mesi è prevista un'autorizzazione da parte della Bundeswehr, un passaggio che riguarda potenzialmente tutto, studio, lavoro, anche un semplice viaggio. Questa previsione è entrata in vigore con la riforma della legge sulla leva dal 1 gennaio 2026 e segna un cambiamento importante. Fino a poco tempo fa un obbligo simile esisteva solo in situazioni eccezionali, come lo stato di tensione o di difesa, scenari di crisi o di guerra. Oggi invece compare anche nella legislazione ordinaria. Il caso è esploso solo negli ultimi giorni, quando alcuni media tedeschi hanno riportato l'attenzione su questo passaggio della legge. Da lì il dibattito si è spostato rapidamente sui social e nella politica. La spiegazione ufficiale è che, in caso di emergenza, lo Stato deve sapere dove si trovano i cittadini in età militare, anche se sono all'estero. Ma nella pratica le cose sono meno lineari, perché lo stesso ministero ministero precisa che finché il servizio militare resta volontario, questa autorizzazione viene considerata automaticamente concessa e soprattutto mancano ancora le disposizioni attuative che dovrebbero spiegare come il sistema funzionerà concretamente. Di fatto, quindi, oggi non cambia molto per chi vuole partire, ma sul piano giuridico il passo è significativo. Per la prima volta, anche in tempo di pace, viene introdotto formalmente un meccanismo che riguarda i movimenti all'estero degli uomini in età di leva. E non è un elemento isolato. Questa misura si inserisce in una riforma più ampia con cui il governo tedesco punta a rafforzare la Bundeswehr, ossia l'esercito tedesco, portandola dagli attuali circa 180.000 soldati a 260.000 nei prossimi anni. Il progetto prevede il ritorno della Musterung, la visita di leva, e un sistema di registrazione molto più capillare dei potenziali coscritti. Non è ancora un ritorno alla leva obbligatoria, ma è un passo nella direzione di una maggiore preparazione militare. Le critiche non sono mancate. La leader del BSV, Sarah Wagenknecht, ha parlato di una norma che ricorda i tempi della Repubblica Democratica Tedesca e del muro. Anche dalla Linke arrivano dubbi. Secondo la deputata Becker, si tratta di una legge costruita male che incide sui diritti dei cittadini senza un quadro applicativo chiaro. Resta poi una domanda concreta: cosa succede a chi parte senza chiedere il permesso? Su questo al momento non c'è una risposta precisa ed è proprio questa incertezza a rendere la questione politica, perché quella norma nasce dentro un disegno più ampio: ricostruire un sistema di registrazione e controllo degli uomini in età militare a partire dalla MUS. In questo senso, l'autorizzazione per lasciare il paese non è tanto una misura operativa immediata, quanto un tassello di un'infrastruttura. Un'infrastruttura che oggi resta in gran parte sulla carta, ma che in prospettiva potrebbe essere attivata rapidamente. In Germania, dove la leva obbligatoria era stata sospesa più di 10 anni fa, questo segna comunque un cambio di direzione. Non ancora coscrizione, ma qualcosa che le si avvicina, almeno nelle sue basi. Anche perché la legge è chiara. Nel caso in cui la Bundeswehr non dovesse raggiungere il target di 260.000 soldati entro il 2035, a quel punto scatterebbe la coscrizione obbligatoria. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network. Until the philosophy which holds one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned.
L'esercito del Burkina Faso, le milizie alleate e un gruppo armato legato ad Al-Qaeda hanno ucciso più di 1.800 civili e provocato decine di migliaia di sfollati dal 2023. Lo denuncia la ONG Human Rights Watch pubblicando un rapporto di 316 pagine intitolato «Nessuno può scappare, crimini di guerra e crimini contro l'umanità in Burkina Faso commessi da tutte le parti». Riccardo Stoppa ha intervistato Ilaria Allegrozzi, Senior Sahel Researcher di Human Rights Watch, che ha redatto il rapporto.
Oggi il Burkina Faso è praticamente l'epicentro del jihadismo in Africa ed è anche l'epicentro della guerra nel Sahel, cioè in questa regione che va dal Mali, comprende il Burkina Faso e arriva fino in Niger. Questo è il Sahel centrale. Il Burkina Faso è governato da un regime militare diretto da questo capitano Ibrahim Traoré. E da quando il regime di Traoré si è installato al potere con la forza, con un colpo di Stato nel settembre del 2022, abbiamo veramente assistito ad una escalation di violenze sia da parte dei gruppi armati di matrice jihadista, quindi legati ad Al-Qaeda o allo Stato Islamico, ma anche dalle forze armate del Burkina Faso e da queste milizie che le affiancano, che si chiamano VDP. I volontari per la difesa della patria. Il Jenim è il gruppo armato dominante in Burkina Faso, legato ad Al-Qaeda, e controlla vaste regioni del paese, soprattutto le zone rurali. È un gruppo molto violento che, diciamo, non ha risparmiato i civili in attacchi anche su vasta scala, ma che non è meno brutale dei soldati del Burkina Faso, che dimostrano di non avere pietà nei confronti delle popolazioni locali durante le operazioni di controterrorismo.
Cosa avete scoperto?
uccisioni, massacri, saccheggi, trasferimenti forzati di intere comunità sono alla base delle tattiche di guerra utilizzate sia dall'esercito del Burkina Faso e dalle milizie che lo affiancano che dal Jenim, cioè da questo gruppo armato legato ad Al-Qaeda. Si tratta di violazioni molto gravi del diritto umanitario internazionale che sono commesse proprio con un intento criminale, infatti parliamo di crimini di guerra, ma anche sono generalizzate, sistematiche, commesse nel quadro di una campagna di violenza diretta contro la popolazione civile e per questo parliamo di crimini contro l'umanità. Un'altra cosa importante del nostro rapporto è che mostra chiaramente che i militari e i miliziani che li affiancano sono più violenti dei jihadisti. Noi abbiamo documentato 57 casi, 57 incidenti che hanno causato la morte di più di 1800 persone, più della metà delle quali sono state uccise dalle truppe governative e non da Al-Qaeda. Ed è proprio questo un aspetto interessante, perché le violenze alimentano, no, il reclutamento tra i ranghi di Al-Qaeda, di questi gruppi jihadisti, che chiaramente sfruttano gli abusi dei militari a fini di propaganda.
E in tutto questo Traoré nega le violenze sia dei militari come anche dei volontari per la difesa della patria.
Assolutamente. Traoré ha detto che la democrazia uccide, che la democrazia non è cosa per il popolo del Burkina Faso, che i militari sono dei professionisti e che appunto rispettano i diritti umani. La realtà sul terreno è ben diversa, cioè quello che noi abbiamo documentato mostra il lato oscuro del regime militare di Traoré e anche il lato oscuro di questo giovane leader militare che si presenta come un capo vicino al popolo, parla di panafricanismo, di antiimperialismo e effettivamente il suo discorso è estremamente coerente con la sua immagine, però si tratta di un'immagine artefatta, amplificata, di una vera e propria, direi, messa in scena del leader. La realtà sul terreno è ben diversa, perché innanzitutto si tratta di un regime militare che non ha alcuna legittimità, che governa con un pugno di ferro, che reprime i diritti e le libertà fondamentali. In più, come dicevo prima, una gran parte del territorio è ancora nelle mani dei jihadisti, nonostante le promesse di sicurezza fatte appunto da Traoré all'indomani della sua presa al potere. Quasi 1 milione di persone vive in aree, località, città, paesi assediati dal Jenim, cioè in aree che sono completamente controllate all'esterno da questo gruppo armato che priva la popolazione di queste località di aiuti umanitari, della possibilità di muoversi liberamente, di cibo e di altri beni di prima necessità.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso andiamo in Spagna, dove l'uscita di un film sulla dittatura di Francisco Franco ha rotto un tabù storico in un momento in cui il paese è fortemente polarizzato davanti alla memoria della dittatura. Sentiamo Giulio Maria Piantedosi.
In Spagna la memoria storica della dittatura franchista divide ancora la popolazione. È insomma una cosa seria, così seria che uno dei pilastri del governo Sánchez è stato proprio quello di far sparire ogni traccia del regime, via la tomba di Franco e tutti i simboli franchisti da strade ed edifici, via pure l'associazione Francisco Franco illegalizzata da una legge che bandisce l'apologia del franchismo, più fondi per scavare le fosse comuni dove ci sarebbero ancora 10.000 corpi da portare alla luce e a novembre la Spagna ha celebrato come non aveva mai fatto prima il 50° anniversario della morte di Franco, come il momento in cui ha smesso di essere il paese d'Europa con la dittatura più lunga del XX secolo. Dall'altra parte però sono cresciuti anche nostalgici sotto la spinta dell'estrema destra, soprattutto tra i giovani maschi. Un giovane su 5 approva la dittatura di Francisco Franco, un numero così alto non si vedeva da decenni. E così la Spagna si trova spaccata tra chi conserva la memoria del franchismo e chi non l'ha vissuto, ma immagina che un mondo senza libertà sia migliore di quello che abbiamo. A rompere questo schema di confrontazione è arrivato però il film A cena col dittatore, una commedia nera ambientata subito dopo la guerra civile con il dittatore Francisco Franco che arriva per la prima volta a Madrid e non c'è nessuno per preparargli la cena d'onore.
C'è da organizzare una cena.
Per chi?
Per Franco.
Per Franco? Gli chef sono tutti in carcere.
Per quale ragione?
Perché sono di sinistra.
E lei ne chiami qualcuno di destra?
È impossibile, gli chef di Madrid sono tutti di sinistra.
Il film, basato su un'opera teatrale di Alonso de Santos e diretto da Manuel Gomez Pereira, arriva ora nelle sale italiane dopo aver provocato un forte dibattito in Spagna ed essersi trasformato in un successo di pubblico e critica. Con 500.000 spettatori e 3 milioni di incassi, è stato il film più visto nella prima settimana di proiezione, posizionandosi rapidamente come il quarto film più visto in Spagna del 2025. Nel cast due degli attori più famosi del cinema spagnolo, Mario Casas e Alberto San Juan, famoso per il suo attivismo di sinistra. A cena con il dittatore rompe un vero e proprio tabù storico. Fino a oggi la televisione e il cinema spagnolo hanno prodotto pochissime opere umoristiche su Franco. Il film toglie solennità al dittatore e lo rende ridicolo attraverso la risata. La tragedia del dopoguerra diventa così un tutt'uno con l'assurdo e l'umorismo diventa uno strumento per affrontare il dolore e la memoria storica. Anche la stampa conservatrice, tra cui il quotidiano ABC, ha lodato la qualità del lungometraggio e la sua capacità di riunire gli spagnoli davanti al grande schermo in un anno in cui la memoria di Franco è tornata a far riemergere le ferite ancora aperte della guerra civile.
E chiudiamo con la nostra rubrica sportiva, ma prima di sentire Luca Parena, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Una festa così per il calcio, a Kinshasa non l'avevano mai vissuta. La Repubblica Democratica del Congo si è qualificata ai mondiali per la prima volta dopo più di 50 anni. Nel 1974, quando ancora si chiamava Zaire, era diventato il primo paese dell'Africa subsahariana a raggiungere la fase finale della Coppa del Mondo. Allora le minacce del dittatore Mobutu Sese Seko avevano trasformato quella prima storica qualificazione in un incubo. Stavolta la nazionale congolese sogna di vivere un'esperienza molto diversa, anche se attorno a questo ritorno ai mondiali, o meglio sulla festa per questo ritorno, si sono accese subito le polemiche. Una settimana fa il gol nei tempi supplementari del difensore Axel Tuanzebe era valso la vittoria per 1-0 nello spareggio con la Giamaica. Una partita che tifosi e tifose congolesi hanno seguito fin dopo la mezzanotte, per via del fuso orario con il pomeriggio del Messico, dove si è giocato. Il capo dello Stato congolese, per domenica scorsa, 5 aprile, ha proclamato un giorno di festa nazionale e organizzato una parata in autobus a Kinshasa. I festeggiamenti sono però stati contestati da presidenti e staff di diversi club europei in cui militano calciatori del Congo. L'hanno definita una decisione unilaterale che ha violato i regolamenti della FIFA, la Federcalcio Internazionale. In Francia, ad esempio, il presidente del Lille, Olivier Letang, ha presentato un reclamo alla commissione disciplinare della FIFA per dire che il calciatore del Lille, Chancel Mbemba, capitano della nazionale del Congo, sarebbe dovuto rientrare dalla sua squadra di club nel pomeriggio di giovedì scorso, entro le 48 ore dalla fine della partita. È un caso che crea un precedente molto pericoloso per tutti i club che pagano i giocatori, ha dichiarato il Lille per giustificare il suo ricorso. Una posizione condivisa da diverse altre società europee che nello scorso turno di campionato hanno fatto a meno dei loro calciatori congolesi per via dei festeggiamenti a Kinshasa. Nel caso in cui i ricorsi dei club vengano accolti, potrebbero esserci sanzioni e provvedimenti disciplinari per gli atleti. Un nuovo capitolo delle liti mai sopite tra le federazioni africane e i club europei, che tradizionalmente guardano con insofferenza agli impegni dei campioni africani con le loro nazionali. Un'insofferenza che in più di un'occasione ha lasciato trasparire un discutibile senso di superiorità da parte europea, fino a scadere nel razzismo. Polemiche che in Repubblica Democratica del Congo sembrano interessare poco. Al momento nulla può turbare un ritorno ai mondiali, che era atteso da più di 50 anni.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.